Pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo Gesù della sua presenza e adesso vogliamo proprio dire insieme un Ave Maria per consacrare proprio alla Madonna, al suo cuore immacolato, tutta la trasmissione e ogni cosa, ogni parola, ogni frutto, tutto sia veramente per la gloria di Dio. Diciamo proprio insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, chiedo proprio alla Madonna, agli angeli, ai santi che preghino, perché veramente l'amore del Sacro Cuore possa raggiungere le piaghe più profonde dell'umanità. Adesso chiedo veramente che lo Spirito Santo si effonda, veramente tante persone che possono ascoltare possano veramente scoprire che hanno un Padre Celeste, cioè hanno proprio un Padre Celeste proprio che le ama, le guarda e si prende cura proprio di loro. E allora voglio andare proprio subito al dunque, perché Dio Padre proprio ha tanto desiderio di farsi conoscere e di farsi amare, e per questo che la Mamma Celeste, la Madonna, ci fa iniziare proprio con la sua preghiera, perché attraverso il cuore e le mani della Madonna tutti i figli di Dio che possono aver bisogno siano raggiunti proprio dallo Spirito Santo. Se anche veramente in questi giorni abbiamo vissuto la risurrezione di Cristo e abbiamo visto che Gesù Cristo è sceso fino agli inferi per liberare i prigionieri, allora ecco, se adesso tu ti senti veramente in una situazione che ti sembra veramente di vivere un inferno, di stare agli inferi, sappi che come Gesù è sceso per liberare i prigionieri, scenderà e scende per liberare te, perché lo stesso amore con cui Gesù ha amato quei prigionieri, lo stesso amore con cui ama te. Allora ecco, chiediamo che lo Spirito Santo ti apra proprio le orecchie e il cuore, perché oggi Gesù scende negli inferi più profondi per liberare i prigionieri, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Ecco, a gloria di Dio Padre. Allora, adesso stasera immaginatevi che proprio in qualche modo arrivasse una persona adesso e dice: ma Don Roberto, ma che fa Dio Padre tutto il giorno? Ma qual è la sua specialità? Cioè, che cosa sta facendo Dio Padre tutto il giorno? Cioè, che fa di solito? Allora, sentite che meraviglia, perché qua dobbiamo conoscere questo Papà Celeste meraviglioso, come dice Gesù: Abba Padre. Lo Spirito Santo ci fa gridare Abba Padre, come dice la Scrittura, e Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito che ci fa gridare Abba Padre, cioè abbiamo un Padre, il nostro Padre del Cielo. Gesù, prima di salire al cielo, dice: non mi trattenete, vado al Padre mio e Padre vostro. Non dice soltanto Padre mio, Padre vostro. Allora sentite qual è la specialità di Dio Padre, sentite che meraviglia. La specialità di Dio Padre e quindi l'amore del Sacro Cuore che Dio Padre ci dona, ce lo rivela San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al primo capitolo, versetti da 3 in poi. Sentite che cosa, qual è la specialità di Dio Padre, sentite che meraviglia, sentite che Padre meraviglioso che ci abbiamo. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Ecco, che fa tutto il giorno Dio Padre? Qual è la specialità di Dio Padre? È quella di mandare il Consolatore. Prima di tutto ha mandato il Consolatore, il primo che è il Figlio Gesù, e poi per mezzo di Cristo Gesù dice: adesso vi manderò un altro Consolatore, lo Spirito Santo. Ma la specialità di Dio Padre è consolare i suoi figli e soprattutto i suoi figli che sono nella tribolazione e che partecipano alle sofferenze di Cristo. Infatti dice: come per mezzo di Cristo abbonda la sofferenza, così per mezzo di Lui abbonda anche la nostra consolazione. Allora, però vedete, vi dico una cosa, questa parola in qualche modo, no? Un giorno Santa Teresina stava leggendo San Paolo, e quello che diceva San Paolo era molto bello. Lei voleva sapere nella Chiesa chi lei fosse, cioè qual era la sua chiamata nella Chiesa. E San Paolo diceva che nella Chiesa c'erano gli apostoli, i profeti, e lei leggeva incantata, però sentiva che il suo cuore non era contento, non era pienamente soddisfatto di quello che leggeva, ma non perché non era giusta la parola, ma perché era come se nel suo cuore lo Spirito Santo la spingesse a cercare, come quando uno sta scavando una buca per trovare un tesoro. Mentre scava trova tante cose, tante parole magari belle, però lo Spirito Santo gli diceva: scava di più, Teresina, scava di più, che se scavi di più a un certo punto troverai l'acqua che cerchi. E infatti lei a un certo punto ha detto che aveva capito che lei nel cuore della Chiesa era l'amore, perché l'amore è quello che dà la forza ai martiri di morire, ai testimoni di testimoniare, ai sacerdoti di annunciare il Vangelo. Lei nel cuore della Chiesa sarà l'amore. Allora, adesso noi abbiamo letto questa lettura dove ci si dice che Dio Padre è Dio di ogni consolazione, però vi devo dire la sincera verità, nel cuore sento un pochino così, un piccolo riverbero di quello che sentiva Teresina, e proprio perché io desidero, perché Dio desidera, che i figli di Dio però siano consolati veramente, non soltanto così, con una consolazione passeggera o a parole, ma consolare veramente significa che la persona ha un dolore e Dio ascolta quel grido di dolore e risponde precisamente a quel grido di dolore. Cioè, se a me mi fa male un piede, io vado dal medico e parlo al medico dei miei dolori, non è che il medico mi dice: vabbè, sei venuto perché ti faceva male il piede, adesso non ti preoccupare, ti ho dato una bella pasticca per la testa, quindi vai via tranquillo. Ma io quando esco mi fa male sempre il piede. Allora, se io dico a Dio che ho un problema perché ho un dolore nel cuore, la consolazione di Dio, come Gesù è sceso agli inferi, la sua consolazione deve raggiungere il mio dolore fino a quando io vengo liberato dal mio dolore, come i prigionieri sono stati liberati negli inferi. Cioè, la consolazione di Dio Padre non è cantare un po' di consolazione, sentirsi una bella parola che ti dà consolazione. No, la consolazione di Dio deve consolare veramente la persona fino alla profondità del cuore, deve toccare veramente il suo problema e scioglierlo. Se il dolore è ghiaccio, la consolazione è proprio quel giusto calore che scioglie quel ghiaccio. Quando gli ebrei erano prigionieri degli egiziani e Dio dice che a Mosè: ho ascoltato il grido del mio popolo, ho ascoltato il grido del mio popolo, Dio manda Mosè a liberare gli egiziani dal dolore, manda gli ebrei a liberare, e manda Mosè a liberare gli ebrei dal dolore che avevano. Non è che gli dice: guarda, Mosè, facciamo una cosa, ho sentito il grido del mio popolo, vabbè, fai un giretto lì in Egitto, vedi un po' come stanno, dagli una buona parola, poi torna. No, no. Il Dio Padre, in quel caso per mezzo di Mosè, che rappresentava Gesù, appunto, era il segno di Cristo che doveva venire, va dentro l'Egitto, ha il coraggio di andare davanti al Faraone come quando Cristo si è presentato davanti a Satana e ci ha combattuto nel deserto, e è andato lì a dire: adesso tu lasci liberi i miei figli. Cioè, Cristo è andato attraverso Mosè davanti al Faraone e gli ha detto: adesso tu lasci liberi i miei figli. E dato che il Faraone resisteva, non è che Dio Padre ha detto: va bene, ci abbiamo provato, adesso mo resiste, va bene, l'importante è che magari li fa stare un po' meglio i miei figli. No, no, è iniziata la battaglia. Cioè, Dio ha dato un potere tale a Mosè da compiere miracoli e prodigi fino a quando ne ha compiuti talmente tanti che tutti gli egiziani si sono dovuti piegare e Israele è stato liberato anche con miracoli prodigiosi. E quella consolazione che Dio ha dato al popolo di Israele è la stessa consolazione che vuole donare ai suoi figli. Anzi, dato che a noi la consolazione non ce l'ha portata Mosè, ma ce l'ha portata direttamente Gesù Cristo, in noi questa consolazione è alla pienezza. Infatti, nel Vangelo si dice: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, piena. La gioia è il frutto di un dolore che è stato ascoltato e liberato dalla consolazione di Dio. Solo Dio può trasformare il dolore in danza. Solo Dio può trasformare gli inferi in liberazione. Questa è la consolazione di Dio Padre. E Dio Padre questa vuole dare di consolazione. Perché come può un padre vedere una figlia soffrire così tanto e stare consolato lui, e la figlia poi soffre veramente in una maniera come che è prigioniera e sta malissimo? Ma se io, che sono un semplice essere umano, e vedo un uomo, una donna prigionieri, posso provare compassione e magari vorrei aiutarli, ma cosa è disposto a fare Dio Padre per liberare anche solo un suo figlio dalle catene? Infatti ha mandato il suo figlio Gesù Cristo a morire, a dare il sangue. Allora, dopo che il sangue di Cristo è stato sparso, non è più possibile accontentarsi, perché chi ha ricevuto il dono del sangue di Cristo ha diritto, per misericordia di Dio, non per presunzione, per misericordia, a tutta la consolazione dello Spirito Santo. Perché se Dio, dice San Paolo, ci ha dato il Figlio, cosa non ci darà insieme con Lui? Una volta che ha dato il suo Figlio e il suo sangue, allora anche lo Spirito Santo, il Consolatore, è un dono che viene dal Padre per mezzo di Gesù Cristo. Allora, voglio entrare ancora meglio in questa cosa, perché è una cosa troppo, guardate, bisogna saperle queste cose, perché altrimenti c'è il rischio che noi abbiamo a disposizione la consolazione dello Spirito Santo e magari pensiamo che Dio ci consola attraverso, praticamente Gesù dice che non si può mettere una toppa vecchia su un vestito nuovo, una toppa nuova su un vestito vecchio, no? Non si può fare una cosa rattoppata, Dio non consola le persone in maniera rattoppata, cioè dice: non ti preoccupare, sì, è un buchetto, ci mettiamo una toppa, no, 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 Dio non consola in questo modo. Dio consola al figlio il prodigo, Dio gli ha dato il vestito nuovo, l'anello al dito, i calzali nuovi, non è gli ha detto, senti, guarda, visto come ti sei comportato, vattene in magazzino, troverai un po' di vestiti usati, visto come prenditi quelli, poi te ne vai nei campi con i lavoratori, tanto, è già tanto che ti ho riaccolto, no, no, no. Dio non ha messo una toppa sul vestito, Dio gli ha detto, io ti consolo fino alle viscere di quello che è successo, perché sono Dio Padre, e gli ha ridato il vestito nuovo, l'anello al dito, i calzari, ecco come Dio consola. Dio non mette toppe, Dio dà vestiti nuovi, perché Dio è generoso, Dio è amore, Dio dà una vita nuova, non dà un vestito rattoppato. Allora sentite che meraviglia, per capire cosa significa la consolazione di Dio e come desiderarla, adesso proprio sentiremo proprio della musica meravigliosa. Allora la prendo, questa musica meravigliosa, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 1077. Io comincerò a leggere dal 1078, però da lì qua spiega cos'è la consolazione di Dio. Questo lo dobbiamo sapere, perché se noi non sappiamo questo neanche ce lo possiamo aspettare. Cioè se io non so che Dio mi vuole dare 3 miliardi, non me li aspetto 3 miliardi. Magari penso che già se mi dà 100 euro sono tanti. Allora sentite cosa significa Catechismo della Chiesa Cattolica numero 1078, sentite. Benedire è un'azione divina che dà la vita. La vedete, la benedizione e la consolazione di Dio dà la vita. Cioè Dio quando benedice è perché vuole dare la vita. Non vuole semplicemente darti un po' di rallegrarti un attimo, ti vuole dare la vita. Sentite, continue. Benedire è un'azione divina che dà la vita e di cui il Padre è la sorgente, capite? Cioè il Padre è la sorgente della consolazione, della benedizione, perché Dio ci consola benedicendoci. Sentite che meraviglia adesso, questa è una delle cose più belle e più potenti che ho mai letto e che bisogna proprio sapere, perché è una cosa meravigliosa, sentite. La sua benedizione è insieme parola e dono. La sua benedizione è insieme parola e dono, parola e dono. Questa è la cosa più straordinaria che possiamo veramente sapere. Che significa questo? Che significa che la benedizione è parola e dono? Significa, per esempio, che quando io leggo la Bibbia e mi dice non temere quella parola, se la benedizione è una parola e un dono, allora la parola è non temere, ma dentro quella parola c'è un dono, cioè Dio non mi dà soltanto un incoraggiamento e mi dice non temere, dai forza, coraggio, no, 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 non temere, la parola di Dio che dice non temere dentro, c'ha un dono, quindi quello che dice te lo dà, diciamo che non temere è come un panino, Dio te lo dà, ma perché tu te lo mangi e diventa veramente nutrimento vero tuo, non ti dà semplicemente un incoraggiamento e poi dopo stai a digiuno come prima. Quindi, quando Dio benedice, in ogni benedizione di Dio è contenuto non solo la parola che ti dice sii benedetto, ma in quella benedizione dentro c'è anche il dono che Dio gli vuole dare. Questa è una cosa pazzesca, questa è una cosa che noi dobbiamo sapere, perché quando Dio parla, dà. Allora voi sapete che benedire significa dire bene. Però parliamoci chiaro, ma se fosse solo questa la benedizione, cioè se io conosco una persona che si chiama Giulio e dico bene di Giulio, e va bene, siamo tutti contenti, ma alla fine a Giulio che cosa gli cambia nella vita? Invece, se io capisco che benedire, cioè dire bene di Giulio, significa non solo dire bene, ma dargli del bene, allora questa è un'altra cosa. Dio quando dice bene, in realtà dà del bene, cioè dà un dono, dà del bene, non è benedire, si potrebbe tradurre, benedire, cioè dire bene, si potrebbe tradurre, dare bene, invece che dire bene. Questa è una cosa pazzesca. Cioè Dio quando parla e dice le cose, in realtà le dà. Quando dice non temete, dice non temete, in realtà ti sta dando la forza di non avere più paura di niente. E questo vale per tutte le parole della scrittura. Questa è una cosa veramente pazzesca. Allora, questo ci rivela che quando Dio benedice, vuole dare la vita. Questo si vede proprio con la Madonna, siamo nel mese di maggio, no? Quando l'angelo ha annunciato a Maria la sua maternità, mentre glielo diceva, si è anche realizzato. Cioè, c'è stata la parola, l'angelo ha annunciato, e c'è stato il dono, la Madonna è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. Cioè quando Dio parla e dice, opera anche, fa il dono stesso che dice. E questa è una cosa pazzesca, la dobbiamo sapere. Quando noi chiediamo una benedizione a un sacerdote sui beni, dobbiamo sapere che quella benedizione di Dio non è semplicemente una benedizione, un dire bene dei beni, no. Noi dobbiamo credere che quella benedizione dei beni non soltanto li benedisce, ma li dona. Cioè quello che dice lo contiene e lo anche fonde, lo anche dà a chi la riceve. Questo è importantissimo saperlo, perché se io non so che quando Dio parla, nel parlare mi sta dando un dono, io neanche me lo aspetto. Dico, mazza, sono contento che il Signore mi ha dato questa parola di incoraggiamento, così colà, ma alla fine magari la prendo soltanto come una cosa che mi dà forza, ma non mi rendo conto che magari perdo tutta una parte di dono che neanche sapevo. È come quando Gesù viene nella Santissima Eucaristia e uno lo riceve dentro di sé. Cioè, il Signore non soltanto viene e ci benedice, ma in Lui, nel Santissimo Sacramento, ci ricolma di beni. San Tommaso dice ci ricolma la mente di carismi e siamo riempiti di tutti i beni della creazione e della salvezza. Allora questo è qualcosa veramente, allora sentite che meraviglia, allora continuo, adesso è veramente, allora uno potrebbe dire ma che significa che la benedizione è così importante, sentite che meraviglia. Allora sentite cosa succede quando Dio benedice. In principio Dio benedice gli esseri viventi, specialmente l'uomo e la donna. L'alleanza con Noè e con tutti gli esseri animati rinnova questa benedizione di fecondità nonostante il peccato dell'uomo, a causa del quale il suolo è maledetto. Quindi poi qua parla che ha benedetto Abramo e tutto quello che sappiamo. Ma sentite che cosa sono le benedizioni di Dio e come si manifesta? Noi adesso andiamo proprio al concreto, il numero 1081 del Catechismo. Le benedizioni divine si manifestano in eventi mirabili. Cioè, avete sentito? Le benedizioni divine sono eventi mirabili e salvifici, cioè danno la vita veramente, non so chiacchiere. E poi porta degli esempi. Porta l'esempio di una benedizione, la nascita di Isacco, l'uscita dall'Egitto, il dono della terra promessa, l'elezione di Davide, la presenza di Dio nel Tempio, l'esilio purificatore e il ritorno del piccolo resto. Cioè, ogni volta che Dio benedisce, in qualche modo possiamo dire che crea. Infatti la scrittura dice Dio ha creato tutto con la sua parola. Perché? Perché la parola di Dio contiene il dono e quando Dio dice sia la luce, luce è, e quando Dio dice siano gli animali secondo le loro specie, lo dice e quella parola contiene il dono e gli animali si formano. Questo è importantissimo saperlo. Quando io, una parola di Dio mi colpisce, un giorno gli ha detto Gesù alla venerabile Picarreta, gli ha detto ricordati sempre, quando io ti faccio conoscere una verità è perché te la voglio donare. Quando io ti faccio conoscere una verità, cioè una parola di Dio, è perché te la voglio donare. Questo è importantissimo saperlo. E poi continua il catechismo, veramente qualcosa di straordinario, e dice: nella liturgia della Chiesa, sentite che meraviglia, nella liturgia della Chiesa, quindi nella Santa Messa, nei Vesperi, nelle Lodi, nella liturgia della Chiesa, la benedizione divina è pienamente rivelata e comunicata. Cioè, questa è una cosa pazzesca. Cioè, ogni volta che si celebra la liturgia della Chiesa, la Santa Messa e tutta la liturgia della Chiesa, si dice che la benedizione divina, quindi tutti questi eventi mirabili, miracoli, è pienamente rivelata e anche comunicata. Quindi vuol dire che quando io ricevo il Santissimo dentro di me, dentro il Santissimo, insieme a Gesù, mi vengono tutti i beni, mi si comunicano tutti i beni, la salute, la liberazione, la guarigione, tutte le benedizioni che Dio può dare a una persona in tutti i tempi. Questo è pazzesco, cioè la liturgia della Chiesa, dice il Catechismo, rivela quali sono le benedizioni e le comunica. Questo è importantissimo sapere. Dio non soltanto parla e rivela, ma poi quello che rivela lo comunica. Questo significa che la parola è dire e dare un dono. Cioè Dio dice, ma poi dà pure i doni insieme a quello che dice, altrimenti sarebbe, come dice San Giacomo, come dicevo l'altra volta, viene un povero che ha freddo e io invece di dargli i vestiti gli dico semplicemente Dio ti benedica, e però proprio non gli do niente. Cioè non lo aiuto su niente, ma Dio non è soltanto uno che usa la parola, ma poi nella parola fa anche il dono. Allora, questo è veramente di un'importanza straordinaria. Allora ecco, questa sera ti invito veramente, cominciate proprio adesso, se tu stai ascoltando, comincia a pensare un attimo alla tua vita. E magari in questo momento stai soffrendo della salute, stai soffrendo, che ne so, di ansie, di paure, di tante cose che potresti soffrire. Allora ti do un'arma. Dato che la benedizione di Dio, quello che dice lo fa, tu da oggi comincia con calma, con amore verso Dio, a benedire ogni cosa che tu vuoi incontrare. Comincia a dire proprio: nel nome di Gesù Cristo questa mattina io benedico la mia salute, nel nome di Gesù Cristo benedico i miei beni, nel nome di Gesù Cristo benedico i miei amici, nel nome di Gesù Cristo benedico i miei familiari. Perché? Perché la benedizione di Dio ci ha rivelato stasera a Dio, non soltanto dice, ma fa. Quando io benedico i beni di una persona, quei beni vengono veramente, nella scrittura si dice Dio con la sua benedizione arricchisce un povero. Dio con la sua benedizione arricchisce un povero. Allora dobbiamo, noi cristiani soprattutto, imparare a benedire tutto, tutti, perché con la benedizione Dio produce e crea tutte le cose, con la sua benedizione che passa attraverso le nostre labbra che benedicono, i nostri occhi che benedicono, tutta la nostra vita. San Giovanni Bosco diceva: quando riprendete un ragazzo, nei vostri occhi non ci sia asprezza, ma ci sia fiducia per il futuro e pazienza nel presente. Allora, questo è molto importante, questa è una cosa pazzesca, quindi la prima arma di questa sera, affinché il Sacro Cuore raggiunga le piaghe più profonde dell'umanità, è quella di benedire e di sapere che quando Dio mi benedice, che io leggo la parola di Dio, ricevo i sacramenti, tutte le benedizioni che adesso ci ha detto il Catechismo vengono comunicate attraverso la liturgia della Chiesa. Quando io vado a messa, quando io partecipo alla liturgia della Chiesa, vengo benedetto con la benedizione di Dio. Ma questa benedizione di Dio, ci ha detto il Catechismo, significa che se un grembo è sterile può diventare fertile, come è successo, e c'è qui l'esempio nel Catechismo. Oppure, se gli ebrei erano prigionieri, la benedizione è stata liberarli dagli egiziani. Quindi la liturgia della Chiesa rivela e comunica tutte queste benedizioni infine del Padre, comunica tutta la consolazione del Padre. Ecco perché è così importante sapere queste cose, perché se io non le so, neanche me le aspetto. Come posso credere che una persona mi ha lasciato 3 miliardi di eredità, se anche, neanche lo so. Ma se io so che da domani quando vado a messa, io sull'altare presento i miei beni, la mia salute, e so che ci scenderà la benedizione di Dio, e da oggi so che quella benedizione non è semplicemente un conforto e un aiuto, ma è qualcosa che trasformerà la situazione che vivo, allora è un'altra cosa, perché io me l'aspetto. Ma se io non me l'aspetto, Gesù dice nel Vangelo, si faccia come hai creduto, si faccia come hai misurato, con la misura con cui misurate sarete misurati. Ecco perché bisogna far conoscere queste meraviglie, perché così si possono sperare e in questo modo si può sempre più amare Dio, che è la sorgente di tutte queste meraviglie. Allora, questo è molto importante. Quindi la prima arma di questa sera affinché il Sacro Cuore raggiunga le piaghe più profonde dell'umanità è proprio la benedizione. Si può benedire, si possono benedire i beni, la salute, le persone, veramente nel nome di Gesù si può benedire veramente ogni cosa e state certi che la benedizione non è semplicemente un po' di acqua fresca che poi evapora, ma è qualcosa che penetra la terra e gli fa portare frutto. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non tornano senza aver portato frutto, così la benedizione di Dio è impossibile che non porti frutto. Questa è una cosa, vi faccio un esempio per farvelo capire ancora meglio. Io sto parlando della benedizione, ma questo si può vedere anche in negativo. Voi sapete che a volte purtroppo, come vi dicevo l'altra volta, l'uomo può veramente attraverso il demonio maledire le persone proprio per fare il contrario di quello che fa Dio e cerca di maledirgli magari i beni, la salute, proprio perché mentre la benedizione porta un dono, la maledizione lo vorrebbe levare il dono, lo vorrebbe strappare. Ecco perché è importante benedire tutto. Pensate che in un libro tradizionale della Chiesa, del Vagagini, proprio che parla della liturgia meravigliosa della Chiesa, lui dice proprio, la Chiesa ha sempre creduto in tutti i tempi che tutte le cose create prima di tutto vanno liberate dal demonio e poi benedette e dedicate a Dio. Questo si vede con le chiese, no? Quando si consacra una chiesa, prima si fa una preghiera in qualche modo di liberazione, no? Nel senso che la chiesa viene preparata, si fanno tutti i riti che si devono fare e poi a un certo punto si benedice e si consacra. Allora, noi sappiamo che tutto il mondo giace sotto il potere del demonio dopo il peccato originale, quindi tutte le cose create vanno prima in qualche modo liberate e poi vanno benedette e consacrate a Dio. Ecco perché noi abbiamo il potere di poter benedire tutto e benedicendo le cose vengono strappate al male e vengono consacrate a Dio. Questo che vi sto dicendo è qualcosa di, io spero che lo sentano più persone possibili, perché noi abbiamo, possiamo fare tanto di quel bene benedicendo, neanche ce l'immaginiamo, anche a distanza. Se una mamma ha un figlio in Inghilterra e da lontano dice, Signore, nel tuo nome benedicilo, fa che sia sempre pieno di grazia, dagli la salute, benedici la salute, benedici gli studi che sta facendo, noi neanche ci rendiamo conto di cosa significa benedire. A volte quell'altro ci fa credere che benedire sia quasi così, ogni tanto si fa una benedizione ma sia quasi una perdita di tempo, invece no, è fondamentale. Allora, adesso faccio soltanto una seconda cosa, poi apriremo le linee perché e appunto poi lo Spirito Santo completerà tutto quello che vuole dire, perché sono cose tutte meravigliose. Allora, abbiamo parlato della benedizione e di questa meraviglia, ma stasera vi voglio fare, Gesù vuole fare un altro dono meraviglioso, che è quello di proprio conoscere come riconoscere le presenze, la presenza di Dio o quella invece degli spiriti cattivi. Questo è molto importante perché affinché l'amore del Sacro Cuore raggiunga le piaghe più profonde dell'umanità io devo imparare a riconoscere quando è presente l'amore del Sacro Cuore o quando invece è presente il maligno per disprezzarlo e vincerlo. Allora, adesso leggerò questa cosa brevissima, però molto potente, di Sant'Antonio Abate. E lui qua spiega veramente delle cose meravigliose. Non voglio mettere parole mie, adesso vado subito a leggere perché non voglio sciupare neanche un minimo di tempo, voglio proprio che si sentano queste cose meravigliose. Sentite che cosa dice Sant'Antonio Abate. Non abbiate paura dei demoni, non spaventatevi, non badate loro come se fossero degli spiriti buoni. Guardate, questa cosa è proprio meravigliosa. Lui vuole dire, gli spiriti buoni meritano attenzione, gli angeli, perché sono buoni, ma visto che i demoni sono cattivi non meritano nessuna attenzione perché non sono buoni. Quindi il primo motivo per disprezzarli è perché sono cattivi. Poi sentite che meraviglia. Se Dio lo concede, è possibile e facile discernere la presenza degli spiriti buoni e di quelli malvagi. Sentite che meraviglia adesso. La visione dei santi non causa turbamento, non muoverà contesa, non griderà, nessuno udrà la sua voce. La visione dei santi giunge con calma e dolcezza e subito appaiono nell'anima gioia, esultanza e coraggio. Con loro è il Signore che è la nostra gioia, la potenza di Dio. I pensieri dell'anima dimorano senza turbamento e senza agitazione e così l'anima, illuminata di luce interiore, contempla quelli che le appaiono. La invade allora il desiderio delle cose divine e dei beni futuri e vorrebbe assolutamente congiungersi ai santi se solo potesse partire con loro. Allora, avete sentito? Tre criteri per riconoscere quando un pensiero o una visione è buona. Si dice che il primo criterio, le visioni che vengono dai santi non fanno rumore, non causano turbamento, non fanno contesa, non gridano, non fanno rumore. Il secondo criterio è che giungono con calma e dolcezza e nell'anima appaiono subito gioia, esultanza e coraggio. Quindi non soltanto la presenza porta calma e dolcezza, ma poi nell'anima produce gioia, pace, questo è importantissimo. E poi l'altra cosa meravigliosa, che cosa produce questa presenza che si sente? Produce il desiderio del cielo, di amare Gesù, il desiderio delle cose celesti. Quindi questi diversi criteri permettono di individuare quando una cosa è veramente buona. E poi lui dice ancora, se alcuni per fragilità temono la visione degli spiriti buoni, essi a loro apparire dissipano subito il timore mediante l'amore, come fece Gabriele con Zaccaria. Questo è importantissimo, cioè se anche succedesse che io all'inizio sento un timore perché mi trovo alla presenza di un essere superiore come un angelo, però se è un angelo buono lui mi dissiperà subito il timore e diventerà in me gioia, sentirò poi pace e gioia. Se invece è un demonio, è un pensiero che viene da un demonio, la paura non mi passerà e da lì capisco che è il demonio e quindi lo posso respingere, perché quando è un angelo che ci ispira le cose, se anche all'inizio sentiamo un po' di timore, poi ci passa tutto il timore e ci riempiamo di gioia. Invece quando è il demonio non è capace di togliere le paure e i timori e allora da lì riconosciamo che è lui e allora possiamo respingere tutti i suoi pensieri e tutto quello che lui propone. Questa è una cosa veramente molto, molto importante. E, vabbè, qua, diciamo, Sant'Antonio, poi dopo continueremo le prossime volte, perché sono delle cose talmente meravigliose che bisogna leggerle anche con calma. Finisco con questa frase qui, perché completa quello che ho detto. E poi, se Dio vuole, lo completeremo con le telefonate. Allora, sentite che meraviglia. Questo è sempre Sant'Antonio Abate. I demoni, invece, sono impotenti. Giocano come se fossero sul palcoscenico. Spaventano, cercando di creare turbamenti e paure. E poi dice, loro cercano di spaventare con le loro apparizioni. Siccome non possono fare nulla, si limitano a minacciare. Se non fossero impotenti, non indugerebbero, farebbero subito il male. Se avessero veramente il potere di farci del male, ce lo farebbero subito, perché sono cattivi. Ma poiché non sono in grado di far nulla, perché siamo protetti da Cristo, feriscono se stessi vedendo che non possono realizzare le loro minacce. Visto che non possono far nulla, cercano almeno di spaventare le persone attraverso le minacce di morte e attraverso pensieri minacciosi e immagini. Allora, questo è molto importante, ho cercato di riassumere anche a parole mie, però questo è molto importante saperlo. Allora, questa sera l'amore del Sacro Cuore ci ha rivelato che Dio, la sua specialità è consolare. Dio consola in particolare benedicendo, perché la benedizione di Dio non soltanto annuncia le cose, ma le dà anche. E poi ci ha rivelato che è molto importante che l'anima, quando sta in pace e comincia a sentire turbamento, si renda conto che quel turbamento non viene da Dio e quindi va respinto, e che quando veramente è una cosa che viene da Dio, se noi sentiamo nel cuore, sentiamo calma, dolcezza, pace, e se anche all'inizio dovessimo sentire un timore, però poi verrà dissipato dalla presenza degli angeli, dopo saremo pieni di gioia. Invece quando rimane il turbamento e la paura, è segno che c'è la presenza di quell'altro che disturba, e quindi bisogna respingere lui e anche tutti i pensieri e le immagini che può mandare. E come dicevo l'altra volta, due modi usa il demonio per farci affliggere: attraverso delle immagini e attraverso le minacce. Ma ricordiamoci, come ha detto Sant'Antonio Abate, che se il demonio ci minaccia è perché non può farci nulla, altrimenti non ci minaccerebbe, ma lo farebbe e basta. Invece ci minaccia perché può fare solo quello, per cercare di spaventarci, ma in realtà ci minaccia perché non può fare nulla. Le minacce dei demoni sono segno che noi stiamo a posto e non ci possono fare niente se protetti da Dio, perché altrimenti ce lo farebbero il male, perché non sono buoni che aspettano per farcelo. Allora ecco, adesso lasciamo proprio la linea a tutte le telefonate, così almeno che lo Spirito Santo possa penetrare ancora più nei cuori e l'amore del Sacro Cuore possa raggiungere veramente tutte le persone che Lui desidera. Eccoci, pace e bene, pronto? Pace e bene.
Buonasera, Don Roberto. Lei ha portato delle cose belle, però io volevo chiedere una cosa.
Sì.
Lei sa che si dice che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Sì.
E l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio.
Sì.
E quindi, come Dio è trinitario, anche l'uomo deve essere trinitario, con spirito, sì, anima e corpo. Come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Tessalonicesi. Però
sì,
purtroppo
sì, sì,
nel catechismo si parla sempre di uomo, anima e corpo.
Sì, sì, questa
quindi
è una
ci
cosa...
manca lo spirito.
No, 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 questa è una cosa che spiega in maniera meravigliosa San Francesco di Sales. Praticamente... Sì.
L'Apostolo Paolo dice di spirito, anima e corpo,
sì,
da riconsegnare al Padre.
Sì, adesso di... Sì.
Volevo richiamare l'attenzione visibile a tutti.
Allora, sì, rispondo a questa cosa che è molto molto importante. Allora, il catechismo parla di anima e corpo, e poi San Francesco di Sales ci aiuta a comprendere cosa vuole dire la Chiesa, no? E San Paolo parla di spirito, di psiche e di corpo, no? Quindi le tre, diciamo, potremmo dire le tre dimensioni dell'essere umano. Ma in realtà San Francesco di Sales ci dice che quando si dice anima e corpo è la cosa giusta, perché? Perché spirito, anima e corpo significano che lo spirito è praticamente è l'anima quando praticamente si rivolge verso Dio. E poi c'è invece l'anima che non soltanto contempla e adora Dio, ma è quella che in qualche modo dà la vita al corpo, quindi appunto anima tutto il corpo, no? Quindi c'è lo spirito, che è quello che serve proprio per contemplare, che ci fa avere fede, speranza e carità in Dio, e poi c'è sempre l'anima, che invece è rivolta verso di noi e ci dà la vita, e poi c'è il corpo, appunto, che è unito all'anima, che ha queste due, che ha queste due particolarità, però non sono delle cose in contraddizione, perché San Paolo parla di spirito, parla di anima e di corpo, ma anima significa psiche, quindi parla appunto dell'anima, della parte psichica della persona e del suo corpo. Invece la Chiesa, quando intende anima, intende l'anima sia come spirito che si rivolge a Dio e sia come principio che dà vita a tutta quanta la persona e quindi anche al corpo. Ma sono delle cose perfettamente complementari, basta soltanto comprendere, ecco, il significato, no? Quindi è molto importante questo che è questo che abbiamo ascoltato, perché Dio quando salva, salva tutto, salva lo spirito, salva la psiche, salva anche il corpo. Eccoci, pace bene.
Sì, pace bene a lei.
Eccoci.
Sono stata contentissima, ha fatto una catechesi meravigliosa.
Ringraziamo,
e voglio proprio che lei ha detto la potenza della benedizione, la potenza.
Sì, 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 sì. Guarda, io spero che da oggi, la Chiesa ci insegna continuamente a benedire, però spero che da oggi ogni persona che può aver sentito cominci proprio come una cascata a mandare benedizioni continuamente su tutto e su tutti, perché è solo in questo modo che veramente si vince il male e si comunicano tutti i beni, quindi sì, è proprio è quello che ci insegna Cristo.
Quindi non solo il sacerdote ha il potere di benedire, tutti noi cristiani abbiamo il potere di benedire.
Allora, questa domanda è meravigliosa e risponderò proprio perché proprio piace tantissimo a Dio, perché permette di far conoscere la sua volontà, no? Allora, il sacerdote ha un potere specialissimo perché ha un sacramento per benedire in maniera, diciamo, pubblica, no? Quindi per benedire in nome di Cristo e della Chiesa. Ma privatamente ogni persona per il suo battesimo può,
sì,
dire a chiunque su qualunque cosa e Dio ti benedica, io nel nome di Gesù benedico questo libro, io nel nome di Gesù benedico questa persona, in maniera privata. Poi il sacerdote invece lo fa come sacerdote, come ministro della Chiesa, nel nome di Cristo e della Chiesa.
Volevo fare un'altra domanda, volevo chiedere sì. Anche se benedire con l'acqua benedetta.
Sì. Allora, nel benedizionale della Chiesa è permesso anche praticamente privatamente, per esempio una mamma che vuole benedire un suo figlio con l'acqua benedetta lo può fare tranquillamente. Allora, ognuno privatamente nel nome di Cristo può benedire, poi pubblicamente lo fa chi ha l'autorità, come il sacerdote, il vescovo. E tutto quello.
È stato veramente
ingiambito. Sì, ringraziamo Dio perché queste sono le meraviglie che fa Dio, per questo io voglio che si conoscano, perché abbiamo un Dio meraviglioso.
Non sentiamo mai nelle prediche, anche nelle nostre chiese, non sentiamo mai dire queste cose.
Bene, io ringrazio il Signore, ecco, che Lui nella sua misericordia le fa sempre più comprendere e conoscere, perché Dio è un Dio straordinario. Cioè, il padre Tardif diceva: ma che c'è di strano se un Dio meraviglioso fa cose meravigliose?
Certo. La ringrazio tantissimo.
Grazie tante. Eccoci Emanuele, pace bene.
Pace bene, tutto bene. Allora,
eccoci, sì.
Volevo dirti che ascoltando questo insegnamento veramente molto importante anche per me, ho ricevuto consolazione dal Padre. Ho ricevuto consolazione dallo Spirito Santo e ho ricevuto consolazione anche da te per questo insegnamento con una folata di Ponentino Romano. Che bello, guarda, io sono qui in Lombardia da tanti anni, da Romano che ha dovuto lasciare. E vabbè. Comunque, volevo dirti, Roberto,
sì.
Mi hai dato un insegnamento importante, perché questo benedire ogni cosa, io vedi, nella mia incapacità, nella mia povertà, io ringraziavo Dio di tutto quello che ricevevo, mangiare, dormire, bere, malattie comprese eccetera, ma tu mi hai dato una componente più importante di benedire.
Guarda, Emanuele, però, hai detto una cosa meravigliosa, io ti ringrazio perché questa cosa mi permette di dire una cosa straordinaria. Guarda, scusa se ti ho interrotto, ma sì, quello che hai detto secondo me mi aiuta a spiegare nella maniera migliore possibile quello che potevo dire stasera, adesso lo dico subito. Hai fatto proprio l'esempio perfetto. Allora, noi possiamo ringraziare per tutto, benissimo, hai detto una cosa meravigliosa, ma noi nel nome di Gesù possiamo anche benedire tutto. Guarda, questo che hai detto è servito proprio per specificare in maniera meravigliosa quello che Dio voleva dire, quindi ringrazio Dio, guarda.
Dovrebbe, è una componente importante, però una curiosità, permettimi di dirla, no? Io non ho mai ringraziato Dio per le tentazioni, come fai a ringraziare per le tentazioni? E quindi non posso nemmeno benedire Dio per le tentazioni, perché
no,
sarebbe una cosa assurda.
Puoi invece fare una cosa molto più bella, puoi ringraziare Gesù che in te vince le tentazioni.
Ringraziare Gesù che in me vince le tentazioni.
Certo, perché è Gesù Cristo che dentro di te vince le tentazioni, ti dà la forza.
Sì,
quindi
sì.
Gli puoi proprio dire grazie Gesù per la forza che mi dai per vincere tutto. E adesso vi do la benedizione finale. Allora, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione di tutti gli angeli, i santi, le anime del purgatorio, chiedo che adesso l'unzione dello Spirito Santo si liberi completamente, scenda su tutto e tutti e vi benedica fino alle viscere nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Pace e bene a tutti.